Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Allora, visto l'argomento, approfitto per ringraziare ovviamente della sua presenza il dottor Fernando Zanella, revisore dei conti, sempre presente e puntuale, lo ringraziamo. Poi faccio velocemente, visto che è l'argomento, una comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva. Come sapete, nel mese di dicembre queste sono le forme previste. È stata fatta dalla Giunta dell'Unione la delibera numero 115 del 10/12/2010. Tutti questi riferimenti sono stati ovviamente passati ai capigruppo. La variazione, la prelievo dal fondo di riserva di circa 20.000 euro è una spesa di investimento per la nuova sede. Sono state ovviamente acquistate varie cose, fra le quali le più importanti l'arredo della sala consiliare, l'impianto audio e il trasferimento dell'impianto dell'allarme. Comunque, tanto queste sono tutte comunicate tempestivamente ai consiglieri, ai capigruppo. Allora, veniamo finalmente al punto 3 all'ordine del giorno. Abbiamo il bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013, relazione previsionale e programmatica 2011-2013 e relativi allegati. Approvazione. La parola al sindaco Ciccarelli, quale sindaco delegato al bilancio, per la relazione introduttiva. Grazie.
Bene, visto che la discussione sulle linee programmatiche ha già toccato molte questioni che in un certo qual modo farebbero parte anche del confronto legato al bilancio, anzi, semmai, se non altro, questo Consiglio presenta questa particolarità positiva, quindi c'è stata prima la discussione sulle linee programmatiche. Non entro nel merito rispetto appunto all'argomento già trattato, quindi il bilancio a questo punto può scorrere come presentazione anche in tempi e in termini più veloci, anche perché, come avrete visto, i dati di contesto generale condizionano comunque questo bilancio, la presentazione di questo bilancio. Perché è chiaro che una discussione anche a livello di area sarebbe stata più proficua, nella misura in cui ci potesse essere una sorta di confronto in parallelo fra l'approvazione del bilancio dell'Unione e magari anche quella dei bilanci dei singoli comuni, visto che di fatto è chiaro che le due cose non dovrebbero essere viste come scisse. Purtroppo però, qui ahimè, gli elementi legati al contesto invece generale e finanziario tornano ovviamente sul tavolo. Questo non è possibile per i motivi che in parte sono già stati trattati e che furono soprattutto discussi nell'ultimo Consiglio dell'Unione, e che vedono soprattutto i comuni coinvolti in una situazione difficilissima. Al momento gli enti locali non sono nelle condizioni di poter chiudere i propri bilanci, e le aspettative anche legate agli interventi legislativi di livello nazionale al momento non hanno portato elementi positivi o comunque significativi, quindi permane un quadro difficilissimo e incerto, perché noi tutti auspichiamo che in realtà qualche modifica alla fine venga fuori. Però dopo il decreto 78 del giugno scorso, dopo la legge di stabilità e dopo, così sembrerebbe, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge mille proroghe, al momento sembra che per i comuni non ci siano novità sostanziali. E a questo punto la questione sembra rimessa come speranza alla conversione del mille proroghe, però qui stiamo passando da giugno a gennaio, forse a febbraio. Quindi la situazione è quella sostanzialmente che avevamo delineato nello scorso Consiglio. I comuni non sono in condizione di approvare il bilancio e il governo, insieme alla conferenza Stato-Città, ha preso atto di questa situazione e ha concesso la proroga dei termini per approvare i bilanci al prossimo 31 marzo. Quindi di fatto ormai quello è l'obiettivo temporale di riferimento per i comuni e credo che sia anche questa già una scelta molto eloquente sulle situazioni di difficoltà che ovviamente tutto il Paese nel suo complesso a livello territoriale sta attraversando. E la scelta dell'Unione è stata quella di comunque, per non frenare, essendo comunque un organismo giovane e che in un certo qual modo di anno in anno deve anche registrare l'attivazione anche di nuovi servizi, per non bloccare ovviamente la situazione a quella dell'anno precedente, è stata quella di cercare di approvare comunque il bilancio entro il 31-12. Ovviamente è un bilancio che viene portato all'attenzione del Consiglio, consapevole del quadro generale che dicevo prima, e quindi di fatto è un bilancio, forse che definire solo tecnico sarebbe riduttivo, però è un bilancio che sostanzialmente, per espressa volontà, è suscettibile di variazione, soprattutto entro il termine del 31 marzo, registrando eventualmente anche le scelte che i comuni insieme o singolarmente eventualmente dovranno intraprendere anche rispetto a certi servizi, soprattutto quelli sottoposti a scelta autonoma dei comuni stessi, eventualmente venissero ridimensionati. Quindi sostanzialmente noi approviamo un bilancio perché responsabilmente cerchiamo di non bloccare alcuni servizi, alcune attività che invece è necessario possano avere continuità a partire fin dal primo mese del 2011, però al tempo stesso ovviamente siamo impegnati a fare il punto della situazione non appena i comuni saranno nelle condizioni di arrivare alla definizione della propria bozza di bilancio, punto della situazione che potrà anche eventualmente, se necessario, comportare delle variazioni anche in seno all'Unione. Quindi questa è la situazione e non è quindi una situazione ideale per certi aspetti, perché una discussione vera sul bilancio stesso dell'Unione sarebbe stata sicuramente più proficua se avesse potuto anche basarsi su scelte che anche a livello di territorio i comuni potevano in un certo qual modo portare avanti. Questo è l'elemento credo più importante da sottolineare in questa seduta. Ovviamente nell'impostazione del bilancio è chiaro che l'Unione, essendo questo il terzo bilancio come mi pare annualità piena, è in grado ovviamente di poter affinare rispetto al passato alcune previsioni, perché è chiaro che vi è una cognizione e una conoscenza nettamente migliorata rispetto a livelli di gestione di determinati servizi, alcuni dei quali sono più o meno entrati a regime. Al tempo stesso, essendo ancora un ente in costante evoluzione, in parte anche per l'ingresso di nuovi enti, magari nelle formule della geometria variabile su specifici servizi o per lo sviluppo di nuove funzioni, per la progettazione anche di nuove funzioni associate, continua ad essere appunto un ente in evoluzione e quindi per certi aspetti potrà ancora riservare possibili variazioni anche in corso di esercizio, proprio stante questa sua natura. Quindi io questo credo sia la premessa, diciamo, più importante da fare. Io non vorrei entrare troppo nel merito di alcune questioni che in realtà sono importanti, ma che per certi aspetti tratteggiano l'Unione e alcune scelte di fondo dell'Unione, perché di fatto, come ho detto all'inizio, le considero un po' come sviluppate, svolte, anche discusse nel punto precedente. Ovviamente ci tengo a ricordare che quando si parla dell'importanza dell'Unione, qualcuno l'ha sottolineata prima, bisogna anche qui avere sempre come riferimento il quadro generale. Oggi, per esempio, con l'ultima legge di stabilità, ricordo a tutti che la scelta di gestire in forma associata i servizi è diventata una scelta obbligata per gli enti sotto 5.000 abitanti. E quindi, mentre ormai in molti si stanno guardando intorno per cercare, fra virgolette, di correre ai pari per mettere insieme gestioni associate anche magari contro la stessa loro volontà, noi oggi abbiamo l'opportunità, credo, di portare avanti invece una gestione associata che nella forma dell'Unione dei Comuni a questo punto va verso appunto il terzo esercizio di gestione. Credo che questo contesto generale sia a livello regionale, perché anche la Regione mi pare nella sua legge per così dire finanziaria e nel bilancio dia un segno forte su questo punto, quindi tende a passare dal finanziamento delle gestioni associate, così come avveniva con la vecchia legge 40, a premiare sempre di più la gestione sotto forma di unione dei comuni. Quindi è un investimento che anche a livello regionale viene fatto verso questa forma di gestione, e in questo caso, visto che prima la discussione politica tendeva sempre a contrapporre livelli di governo di colore diversi, se non altro su questo fronte sembra esserci una comunità di intenti, perché anche il governo centrale va in maniera molto decisa in questa direzione, addirittura obbligando la gestione associata dei servizi per gli enti sotto i 5.000 abitanti, che ricordo in Italia sono il 70% dei comuni, quindi non credo sia una questione di poco conto, anche se nel nord Italia molte esperienze ormai sono sorte negli anni passati. Ovviamente noi registriamo rispetto ad alcune questioni un avanzamento netto dell'esperienza. Ricordo che le linee guida, che in un certo qual modo hanno premiato la scelta dell'Unione, ruotavano verso il miglioramento dei famosi livelli di efficacia, efficienza e anche di equità e pari opportunità nell'erogazione dei servizi. Io non ci torno sopra, però credo che una discussione su questi elementi, poi alla fine bisognerà anche svilupparla in termini più ragionati e rispetto anche ai dati che comunque sono messi a disposizione, perché bisognerebbe forse anche intendersi su cosa si intende con il concetto di efficienza e che cosa voglia dire riduzione dei costi. Perché alla fine se no corriamo molto spesso, credo, l'equivoco di parlare per slogan ma di non avere dei punti di riferimento specifici e corretti. Sicuramente, per esempio, l'Unione è stata in grado di esplicare economie ogni qualvolta ha messo in campo un potere contrattuale rafforzato, perché un ente che si muove rappresentando 15 comuni e 120.000 abitanti ha ovviamente un potere contrattuale molto più forte rispetto a quello che poteva essere esercitato da singoli comuni. Questo lo si intravede rispetto anche a certe gare per la fornitura dei servizi, ovviamente lo si è visto anche sul fronte opposto nella capacità di intercettare finanziamenti. E questi sono elementi oggettivi, già oggi dimostrabili, sono elementi che credo premiano questa esperienza. Poi si può ragionare ovviamente sul fatto che si può far di più, si può far meglio, questo è in generale sempre vero, però alcuni elementi sono già oggi riscontrabili e credo che questo vadano nettamente a vantaggio del territorio. Anche la scelta di andare verso quel livello di specializzazione delle funzioni e delle risorse umane che prima si diceva, è un elemento che magari su tempi medio-lunghi è destinato a portare dei risultati positivi anche da questo punto di vista. La scelta dell'Unione è quella appunto della specializzazione sul modello back office e al tempo stesso, per non sacrificare il rapporto col cittadino, ovviamente vedere i comuni come front office nei rapporti con l'utenza. Questo è un percorso piuttosto difficile, soprattutto nei primi momenti, tenendo anche conto che alcuni vincoli come quelli sulla spesa di personale, rispetto a quali dobbiamo comunque a livello complessivo dimostrare un risparmio rispetto all'anno precedente, sono per un verso un limite nella velocità di adeguamento, peraltro però sono anche una garanzia proprio su quel fronte del risparmio in termini di costi, perché è chiaro, se a livello consolidato la sommatoria fra enti locali, fra singoli comuni e Unione deve sviluppare una spesa di personale inferiore a quella dell'anno precedente, già di per sé questo dovrebbe essere visto come una forte garanzia rispetto a questo obiettivo. Quindi alcuni elementi quindi sono già individuabili, sono abbastanza anche tracciati addirittura dalla stessa legge, e il fatto stesso che che gli enti locali e l'Unione rispettino questi principi sono appunto già degli elementi che dovrebbero essere visti come molto positivi. Saltando tutte le altre considerazioni di carattere più generale e andando brevemente a tratteggiare alcune questioni attinenti proprio in maniera specifica al bilancio, ricordo ovviamente che il bilancio dell'Unione nella organizzazione che voi sapete e che è ben descritta nella relazione previsionale e programmatica è un bilancio che come totale complessivo sviluppa sia ovviamente in entrata che in uscita un ammontare di 16.770.000 euro. La parte più importante su cui sviluppare il ragionamento credo sia comunque la gestione corrente, quella che riguarda poi i servizi, quella in conto capitale, come abbiamo più volte detto, è una variabile in questo momento da considerare un pochino a sé stante, perché è fortemente legata alle scelte anche degli enti che attraverso la convenzione che abbiamo già abbondantemente discusso possono poi portare avanti in termini di investimenti e questi poi sono semmai oggetto di singole integrazioni e variazioni nel corso dell'esercizio. La parte corrente, la spesa corrente è di 13.820.000 euro e ovviamente per la caratteristica dell'Unione ricordo come sempre che rispetto al bilancio del Comune in entrata si parla quasi esclusivamente di entrate afferenti al titolo secondo e quindi ai trasferimenti che possono essere ovviamente dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. Infatti abbiamo il titolo secondo che stima ben 12.418.000 euro, le entrate extratributarie che sono un po' una delle novità dell'ultimo esercizio, in modo particolare del prossimo, che sono però legate ovviamente a famosi servizi gestiti per conto dei comuni, soprattutto per quanto riguarda il sistema scolastico, a 1.857.000 euro e quindi complessivamente la parte corrente sostanzialmente si attesta sui 14.275.000 euro. Che va a coprire per 13.820.000 le spese correnti in senso tecnico e per 455.000 il rimborso dei prestiti. Questo credo sia le voci più importanti da ricordare per quanto riguarda il bilancio nel suo complesso. Ovviamente, soprattutto se si seguisse per esempio anche la relazione del revisore dei conti, vengono fatte tutte le verifiche necessarie in termini di legge per quanto riguarda il rispetto dei vari vincoli e delle varie normative, a partire dalla limitazione di spesa di personale, che è appunto dimostrata ed è in diminuzione rispetto anche all'anno precedente, anche in termini di incidenza sulle spese correnti, si attesta a livello di previsione 2011 al 24,69% contro il 26,19% dell'anno precedente. Vengono fatte anche tutte le altre verifiche, compreso quelle nuove legate a quelle voci che prima qualcuno aveva citato e che il governo impone come studi e consulenze, che devono essere ridotte dell'80%, e quindi noi non potremo superare 5.292 euro di spesa su questo fronte. Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, che devono essere ridotti dell'80% e quindi non potremo superare 7.160 euro. Le sponsorizzazioni devono essere ridotte al 100%, ma siccome eravamo a zero, quindi rimaniamo a zero. Le emissioni devono essere ridotte del 50% e quindi non possiamo spendere più di 660 euro. La formazione ridotta del 50% e poi l'acquisto di manutenzione, noleggio e quant'altro deve essere ridotto del 20%. Quindi c'è questo rispetto specifico che nel passato spesso è stato oggetto anche di sentenze negative da parte della Corte Costituzionale, perché con il nuovo titolo quinto probabilmente certe scelte di dettaglio ledono l'autonomia dei comuni, però al di là di quella che può essere questa partita, ovviamente in fase di verifica preventiva al bilancio dobbiamo anche dimostrare queste spese. Mi permetto di dire dalle cifre che ecco, si tratta a volte di cifre irrisorie, per cui quando poi ovviamente si parla dei milioni di euro di razionalizzazioni che sono imposte anche alla nostra area, è giusto anche intervenire su certe voci, però ecco, stiamo attenti a non fare un confronto basato su cifre improponibili, nel senso che il taglio di qualche migliaia di euro non può essere contrabbandato come un taglio agli sprechi rispetto a tagli veri che devono essere fatti nell'ordine dei milioni di euro. Questo è un invito, lo faccio perché trattando le cifre voglio che sia presente questo quadro, perché altrimenti davvero si rischia poi di ragionare solo per slogan, mentre credo che poi il dibattito può decollare, si può volare un pochino più alto, come invito che è stato fatto, anche se si ha l'accortezza poi di confrontarci con le cifre vere. È chiaro che tutti dobbiamo accettare, credo, la sfida che è quella che viene imposta, anche per motivi comprensibili di razionalizzazione della spesa centrale, in un momento difficilissimo, che però è una sfida che mi sembra stia conducendo gli enti locali alla gestione del cosiddetto essenziale, no? Si deve gestire i servizi in termini essenziali. Io mi accontenterei che tutti, ecco, si sia consapevoli di questo. La gestione spinta all'essenziale in un paese in cui il welfare credo sia gestito in gran parte a livello locale, credo abbia anche delle conseguenze che, su cui tutti invito seriamente e possibilmente in maniera costruttiva a riflettere. Chiudo ricordando velocemente, per favorire credo anche la comprensione del meccanismo del bilancio dell'Unione, che ovviamente è interessante sempre fare la verifica su quelli che sono i servizi gestiti anche a geometria variabile. Quindi voi sapete che all'interno del bilancio dell'Unione c'è il polo Alta Valdera che continua ovviamente a gestire, cioè l'Unione che continua a gestire per conto del polo Alta Valdera servizi che storicamente quell'area già gestiva, che ovviamente hanno ancora certi meccanismi di finanziamento a partire da quelli ovviamente che coinvolgono i comuni stessi per i trasferimenti ordinari che fanno ora all'Unione, prima al Consorzio Alta Valdera. C'è ovviamente poi la gestione più complessiva anche degli altri servizi, rispetto a quali fra le fonti di finanziamento, e questo credo sia una riflessione da fare anche in positivo rispetto all'Unione, vi sono diverse fonti. Si parla ovviamente per quanto per esempio riguarda i servizi formativi dei finanziamenti sul Fondo Sociale Europeo, si parla per esempio, ci sono anche delle voci nuove come il trasferimento dallo Stato sulla funzione statistica, che mi pare, se non ricordo male, una voce recentissima, una recente conquista diciamo dell'Unione anche in termini di aumento delle risorse a disposizione, mi pare per 140.000 euro se la memoria non mi inganna. Ci sono ovviamente trasferimenti correnti della Regione per quanto riguarda la vecchia legge 40 e quindi le gestioni associate, i finanziamenti sempre regionali sul fronte socio-educativo, la legge regionale 32 e la 41, la rete provinciale bibliotecaria e archivistica e la legge regionale 39, ci sono i trasferimenti correnti della provincia sul diritto allo studio e sui progetti inerenti ai giovani, ci sono ovviamente i trasferimenti ordinari dei comuni che riguardano appunto i servizi standard, per così dire, con meccanismi di ripartizione che, come sapete, sono in parte legati alla popolazione per il socio educativo e al numero dei dipendenti per i servizi del personale, i trasferimenti integrativi dei comuni legati a scelte specifiche di ogni ente. Questo potrà essere un fronte oggetto di confronto successivo, soprattutto quando i comuni andranno a fare le proprie autonome scelte in fase di approvazione del proprio bilancio di previsione. Vi sono anche i finanziamenti di enti considerati a fine di bilancio terzi, ma sono la società della salute o le fondazioni, per quanto ovviamente riguarda i servizi sociali spesso inseriti nella programmazione di zona, alludo al piano integrato di salute, e anche come dicevo prima le entrate di natura tariffaria per i servizi singoli che i comuni hanno delegato all'Unione. Quindi è un novero sempre più complesso per certi aspetti, ma che credo dia anche il senso di un'unione, di una gestione a livello di area che sta procedendo anno dopo anno con le difficoltà tipiche dell'integrazione a 15 comuni, ma anche con le opportunità che si incominciano a cogliere, che credo si possono intravedere anche in maniera schematica da questi dati di bilancio.
Grazie. Allora, interventi su questo punto? Consigliere Giobbi. Prego.
Dunque, ho letto il bilancio che ci è stato presentato, oltre ad aver ascoltato il sindaco Ciccarelli nella sua esposizione. E devo dire che, dopo aver letto il bilancio in questi giorni, mi sento in dovere di fare un elogio. Un elogio soprattutto a quei funzionari o a quei dirigenti che sono riusciti a scrivere 150-200 pagine di numeri su niente. Dico niente in quanto si tratta di un elenco di voci e di numeri che si trascinano dall'anno precedente, ma manca un'analisi seria, a mio giudizio, riguardo le politiche che si intendono attivare, anche e soprattutto quelle relative alla riduzione dei costi. Voglio ricordare che la riduzione dei costi è una frase, una parola, che mi risulta sia scritta anche nello Statuto dell'Unione, quindi non è un qualcosa che ci siamo inventati, che chiede sempre la minoranza. In sostanza, il documento che ci è stato presentato è semplicemente un insieme di numeri, dicevo, ripetuti senza logica. Dietro ai numeri non ci sono contenuti. Avrei preferito ed avremmo voluto, componenti di questo gruppo, leggere non la spesa complessiva, relativa per esempio ai costi per le mense scolastiche, ma qual è il costo attuale di un pasto confrontato magari con il costo dello stesso pasto alle mense negli anni precedenti, per vedere se c'era stata questa riduzione dei costi. Potrei citare tante e tante altre voci, ma abbiamo la convinzione di avere di fronte a noi un muro di gomma. Anche dal colloquio che c'è stato in precedenza, mi sembra che non ci sia la minima volontà da parte vostra, da parte della maggioranza, di voler ascoltare soprattutto le nostre critiche, in qualche caso anche i nostri consigli. Ma siccome sono un testardo, io voglio insistere e quindi su una cosa mi voglio soffermare. Il personale. Ho sentito parlare, specialmente Ciccarelli ha evidenziato il discorso del personale. Perché il personale? Qualcuno sicuramente si ricorderà che la parola che più spesso veniva citata 2 anni or sono, ma l'ho sentita citata anche stasera, era migliori servizi e meno costi. Ora invece si scopre che di fronte a servizi generalmente diminuiti, i costi per il personale, quello dell'Unione e quello dei comuni, l'ha citato Ciccarelli e ha detto a proposito, che è diminuita questi costi, sono diminuiti. Io mi sono divertito in questi giorni a fare dei controlli, a verificare il costo del personale dell'Unione più quello dei singoli comuni. E i costi, al contrario di quanto affermava Ciccarelli, i costi sono notevolmente aumentati. E questa è la prova che quanto affermavate circa 2 anni or sono è stato smentito dai fatti. Abbiamo parlato tanto del SUAP in precedenza. certi servizi associati, non voglio dire che non funzionano, hanno dei punti di criticità, hanno, ripeto, dei punti di criticità. Se ne è sempre parlato quando siamo a quattro occhi con qualcuno di voi, poi si scopre stasera che non, questo non va detto, non è vero, purtroppo è così, purtroppo è così. Capisco che quello, come vi dicevo prima, che quello che affermiamo noi è sempre, viene visto come qualcosa da non tenerne di conto, però purtroppo è così. Quindi lo sportello SUAP è un qualcosa che non riesce a decollare. La prova di quello che dico sta nel fatto che i comandi del personale, dell'ufficio, sono, mi risulta che siano scaduti e non siano più e non siano ancora stati rinnovati. Mi risulta che il dirigente a cui è stato affidato l'incarico di gestire il gruppo delle tante professionalità che esistono all'interno dei singoli comuni, su questo siamo perfettamente d'accordo, esistono delle professionalità importanti e rilevanti, però queste personalità, di tutte queste personalità, a tutt'oggi il tecnico, dicevo, il funzionario o il dirigente che deve curare queste persone si è limitato semplicemente a fare un organigramma della struttura che si intende attivare o che intendete attivare. Ora, al di là del fatto delle precisazioni del sindaco Di Lari sul febbraio-gennaio si passa alla Camera di Commercio, non voglio entrare nel merito di queste. C'è una normativa che dice se la struttura parte bene, altrimenti siamo costretti a seguire altre strade. Non è stato detto stasera, per esempio, quanto sia difficile convincere i dipendenti dei comuni a trasferirsi. È stato detto in altre sedi, magari in commissione. Lo scoprite ora questo? Ma vi siete mai chiesti perché solo i dipendenti del comune di Pontedera hanno dato la loro disponibilità a trasferirsi all'Unione? Gli altri comuni tutti vogliono stare nel loro porticello. Il comune di Pontedera invece c'è molta disponibilità. Chiedetevelo e dateci anche delle risposte, siete voi che dovete dirigere questa struttura. Ho sentito parlare di marketing territoriale, bella parola, vorrei vedere l'attivazione, vorrei capire come intendete attivarvi. Vedete, i numeri che ci sono stati presentati sono tutti numeri che tornano, sono le scelte effettuate che dimostrano in certi casi la vostra pochezza. Avremmo voluto che più dei numeri ci fossero stati spiegati i motivi per cui al momento in cui si è deciso di cercare una sede appropriata si è pensato subito alla ex COP, anziché trovare dei locali in cui trasferire la sede a bassi costi, addirittura se non gratuitamente,